Gesù è difeso da Pilato contro i Giudei. Pilato, non appena ha udito che Gesù è accusato di essersi definito figlio di Dio, subito appare preoccupato e timoroso. E servendosi di questo atteggiamento, la provvidenza, ancora una volta, si prepara a confondere la malizia dei Giudei. Essi hanno certamente mentito, accusando Gesù di aver bestemmiato, dichiarandosi figlio di Dio. Ma Pilato comincia a pensare che ciò che essi chiamano bestemmia non sia forse una verità. I Giudei pretendono che venga rispettata la loro legge che condanna chi si è reso colpevole di sacrilegio. Ma Pilato non cede, e non tanto per quella legge che egli ignora, ma proprio perché Gesù sostiene di essere figlio di Dio. Pilato è pagano, quindi non sa nulla dei misteri del vero Dio. Ciò nonostante, per aver sentito parlare della sapienza e delle capacità di quest'uomo, gli pare credibile che possa veramente essere uno degli dèi venerati in qualche regione dell'impero romano. E per non correre il rischio di subire la sua indignazione, rifiuta di farlo morire. Mentre i Giudei e Pilato continuano a rimbeccarsi, che cosa fa Gesù? Ascolta e tace. E così si fa vedere uomo perché è prostrato dalle sofferenze e Dio per la fortezza con cui patisce. Perciò Pilato, vedendo quella pazienza sovrumana, è ancora più propenso a credere che egli possa essere una divinità. Rifletti, anima mia. Il solo timore che Gesù sia un Dio basta a trattenere Pilato dall'acconsentire alla sua condanna. E noi, invece, che illuminati dalla fede diciamo di crederlo vero Dio, come mai lo temiamo così poco da essere indotti facilmente a peccare? Mio Dio, alle volte mi pare di amarti, o almeno di desiderare di farlo, ma io inganno me stesso. Infatti non è possibile che nel mio cuore ci sia anche una sola scintilla del tuo amore senza neppure l'ombra del timore. Per amarti devo anche temerti. Il timore è la prima cosa che esigi da me, perché esso è l'inizio dell'amore. Pietà dunque, mio Gesù, di questa tua povera creatura che è senza timor di Dio. Fa che io ti tema per non offenderti, per amarti e per salvarmi. Questo che ti chiedo è veramente un grande dono, perché è proprio col timore che ti rendo la gloria di cui sei degno. Senza desiderare certe mistiche unioni di cui sono indegno, cercherò di fondarmi con umiltà nel timor di Dio, per ottenere poi grazia e gioia interiore. Ultimo esame di Gesù nel tribunale di Pilato. Il sospetto che Gesù sia veramente una divinità tiene Pilato nel timore, perché, avendogli fatto subire a torto i flagelli e gli scherni, ora giustamente ha paura di qualche grave castigo. Perciò, volendo accertarsi della verità, lo fa venire nel pretorio per interrogarlo. Vuol sapere non tanto quello che ha fatto e quello di cui è accusato, ma soprattutto chi effettivamente sia e da dove venga. È un essere terreno o divino? È preso dal rimorso e dal turbamento, come sempre avviene in chi opera il male. Gesù non risponde alla sua domanda, ma, come era stato profetizzato, resta muto come un agnello, tanto più che non ritiene Pilato degno di risposta, visto che nel precedente interrogatorio non aveva voluto ascoltare dalla sua bocca la verità. E questo è lo stile di Dio: aumentare la grazia a chi corrisponde con fedeltà e negarla a chi, negligente ed ingrato, non la coglie e non la fa fruttificare. Una tale privazione è più grande di quello che non si creda, e vi si incorre esclusivamente per colpa nostra. Alla fine della vita saremo costretti a riconoscere che la grazia non ci è mancata, ma che noi stessi l'abbiamo rifiutata in molte occasioni. Le grazie sono concatenate l'una all'altra. Basta corrispondere bene alla prima per averne poi delle altre e progredire nella santità. Se ne disprezziamo una sola, però, saremo privati di molte e facilmente cadremo nella durezza del cuore. Verità consolante e paurosa, consolante per il futuro, se farò tesoro delle ispirazioni divine, anche se piccole, come il mortificarmi in una curiosità, in una golosità, in una passioncella. Paurosa per il passato, perché, ricordandomi di averne rifiutate una quantità, c'è il rischio che mi adagi in una tiepidezza mortale dalla quale io non possa risorgere. Mio Dio, mi sento mancare il coraggio di domandarti ancora una grazia perché mi riconosco 100 volte più indegno di Pilato. Ma io so che la tua misericordia è superiore ben più di 100 volte alla mia indegnità. Mio Salvatore, offro in soddisfazione alla tua giustizia i meriti della tua santa passione e ti prego di darmi una grazia tanto forte ed efficace da ubbidire sempre e in tutto a ciò che ti piacerà ispirarmi. Accetterò ogni ispirazione che mi allontani dal male e mi solleciti al bene, come se fosse l'ultima che Dio mi manda e dalla quale può dipendere la mia dannazione, se resisto, o la mia salvezza, se ubbidisco prontamente. A Pilato, che vuol sapere di dove venga e di chi sia figlio, Gesù non risponde e tiene nascosto il mistero della sua origine divina, che, essendo una delle verità più sublimi e più sante, non deve essere rivelata a chi ne è indegno. Consideriamo come Pilato, gloriandosi di avere il potere di crocifiggere o di liberare Gesù, dimostri con chiarezza a se stesso di essere ingiusto. Infatti, se può realmente farlo, perché non assolve colui che ha riconosciuto e dichiarato innocente? Perché in favore di Gesù non esercita quell'autorità di cui poco prima si è servito per liberare Barabba? Purtroppo, mi accorgo che ciò che dico di Pilato lo debbo dire ancora più forte a me stesso. Anch'io ho il mio libero arbitrio che, come se fosse il presidente di un tribunale, può optare per il bene o per il male, cioè peccare o non peccare, offendere Dio e crocifiggerlo, oppure rendergli gloria. E poiché conosco per mezzo della fede la santità del nostro uomo Dio, io mi condanno da solo se uso il mio arbitrio per peccare ed offenderlo, mentre potrei usarlo per non peccare ed ubbidirlo. La mia stessa coscienza mi dichiara colpevole di infinita malizia. Confesso di aver fatto e di fare ancora cattivo uso della libertà che tu, Signore, mi hai dato perché me ne servissi per amare e praticare la virtù. Io invece la uso per rovinarmi, poiché mi abbandono alla comodità e al vizio. Solo la mia volontà è responsabile dei peccati che commetto, perché abusa della libertà per acconsentire a ciò che non deve. Non occorre che io dia la colpa ai miei sensi. Essi non sono altro che semplici strumenti. Chi comanda è la volontà, quindi è questa che provoca ogni male. Ma ora, mio Dio, la sottometto a te. Dirigila tu e impediscile di offenderti ancora. Pecca e si danna solo chi lo vuole. Io ho il potere di essere figlio di Dio o di diventare figlio della perdizione. Rifletterò su questa verità e sarò deciso nel sottomettere la mia volontà a Dio. A Pilato, che scioccamente si vanta di avere il potere di vita e di morte. Quante cose potrebbe dire Gesù, che è il Creatore ed ha il potere assoluto su tutte le creature del cielo e della terra. Invece, il suo atteggiamento è talmente umile da sembrare un incapace che non ha alcun motivo di vantarsi. Gesù ha sempre taciuto quando si è trattato di difendere se stesso. Ma non può tacere ora che è l'onore di Dio a dover essere difeso. Perciò, udendo che Pilato si attribuisce con arroganza un potere che è di Dio, così gli risponde, ma senza ombra di sdegno o di superiorità: «Il potere che hai non è tuo. Tu non avresti contro di me nessun potere se il cielo non te lo concedesse». Gesù vuole che impariamo a non vantarci per nessun motivo, perché noi siamo nulla ed ogni bene che abbiamo ci è concesso da Dio. Vuole inoltre che sappiamo accettare qualunque contrarietà come stabilita da Dio e non causata da altri, nemmeno dal demonio, che non può nulla senza il permesso di Dio. Gli preme in special modo che tutti sappiano che Pilato non ha alcun potere su di lui e che tutto ciò che gli viene fatto è lui che lo permette. Vuole infine che ancora una volta sia chiaro che la passione è esclusivamente l'effetto del suo amore misericordioso. Capisco, Signore, perché ti preme tanto manifestarmi il tuo amore. Me lo dice ognuna delle tue piaghe, per convincermi a riamarti. Ma questo non è forse mio preciso dovere? Mio Dio, ti amo e voglio amarti sempre più. Mi ritengo davvero fortunato per non aver bisogno di cercare il modo migliore per farlo, perché tu stesso ti sei degnato di insegnarmelo attraverso i comandamenti, i tuoi consigli e quelle virtù nelle quali vuoi che mi eserciti. Tante volte mi hai detto che ti amerò davvero solo quando vivrò nel modo che tu hai descritto. Ebbene, proprio così voglio vivere, ma ho tanto bisogno del tuo aiuto. C'è un'altra riflessione che debbo fare. Come Gesù non si accontenta solo di patire, ma vuole che si sappia che lo fa per amor nostro, così anche noi non dobbiamo limitarci a compiere il nostro dovere, ma dobbiamo farlo per amor suo. Perciò, Gesù, io cercherò in tutti i modi di ubbidirti, di essere paziente nelle avversità, mansueto, caritatevole e modesto. Ma tu fa che in ogni cosa non mi prefigga altro scopo che il tuo amore. Quante buone opere ho fatto finora solo per abitudine o per rispetto umano. Proporrò, sia nell'operare il bene che nel fuggire il male, di rendere tutto meritorio con l'amore verso Dio. Thank you. quando dice che l'autorità terrena non può nulla contro di lui e che tutto ciò che accade è voluto da Dio, Gesù non intende scusare la malizia umana come se non fosse colpevole dell'ingiustizia inflittagli. Anzi, affinché Pilato non si illuda di non avere alcuna colpa, soggiunge: «Ha peccato più di te chi mi ha consegnato nelle tue mani». Da queste parole quell'ingiusto giudice può facilmente capire che se gli altri hanno peccato più di lui, egli pure ha sbagliato, perché non ha messo il suo potere al servizio della giustizia e non ha assolto un innocente. Se nella passione di Gesù Pilato ha peccato meno degli altri, vediamo allora chi è che ha peccato più di lui. Certamente il primo è stato Giuda, poi i capi dei sacerdoti che per invidia hanno calunniato il Salvatore e lo hanno consegnato al potere civile, ed infine i giudei che hanno preteso la sua crocifissione. Ma approfondiamo questa verità. Chi ha peccato nella passione? Senza dubbio tutti coloro che si sono dati da fare per procurare sofferenze a Gesù. Ma ancora di più, pecca chi cerca di distruggere i meriti della passione stessa e il fine per cui Gesù ha patito, cioè la salvezza delle anime. Perciò dobbiamo dedurre che i maggiori colpevoli sono tutti quei cristiani che, con lo scandalo, impediscono alle anime di salvarsi. Questo è un peccato orrendo, sacrilego, il più grave di tutti. Ed io, quante volte l'ho commesso? Mio Dio, gli scandali che ho provocato sono tanti che mi è impossibile ricordarli tutti. E sono innumerevoli le anime che ho scandalizzato con discorsi illeciti, con consigli disonesti, col cattivo esempio e con l'istigazione al male. Perciò, Salvatore di tutte le anime, sono io che ho peccato più di ogni altro. E come posso, ostinato ed ingrato quale sono, sperare nei meriti della tua passione, quando tante volte li ho ostacolati con azioni scandalose? Ma io spero ugualmente, perché sei tu che mi chiedi di farlo. Coprimi con la tua misericordia e perdonami tutti i peccati, specialmente quelli che ho fatto commettere agli altri. Farò di tutto per non macchiarmi più di simili colpe. Non posso limitarmi a non offendere Dio e a non istigare gli altri a farlo. In penitenza dei miei scandali, procurerò anche di ricondurre a Dio qualche anima con valide esortazioni, santi consigli e buoni esempi. Pilato cerca di nuovo di liberare Gesù. Due domande sono state fatte a Gesù in quest'ultimo interrogatorio. Alla prima non ha risposto nulla e alla seconda solo poche parole. Ciò nonostante, Pilato cerca nuovamente di liberarlo. Per non macchiarsi del sangue di un innocente che, tra l'altro, in cuor suo crede forse il figlio di un Dio. E quali sono i motivi per cui Pilato pensa che Gesù potrebbe essere una divinità? Prima di tutto perché l'ha visto tacere nel processo contro di lui. Infatti, se avesse risposto per difendersi, si sarebbe potuto credere che lo facesse per paura della morte e che quindi fosse solo un uomo. Ma poiché ha taciuto, dimostrando così di non tenere in alcun conto la morte, è stato giusto per Pilato pensare che fosse più di un uomo, forse addirittura un dio. Inoltre Pilato l'ha udito parlare di una maestà divina da cui dipende ogni potere umano. Sia che taccia, sia che parli, Gesù edifica il prossimo e glorifica Dio. Pilato ha ammirato Gesù, sia quando ha taciuto che quando ha parlato. Devo anch'io perciò imparare ad usare molta prudenza nei miei discorsi. Mio dolce Salvatore, io ho veramente bisogno di questo tuo insegnamento, perché non ho alcuna discrezione né quando taccio né quando parlo. Molte volte ho taciuto per pigrizia senza pensare al bene del mio prossimo, e tante altre ho parlato con superbia, maldicenza e falsità. Dio mio, a te offro la mia lingua, guidala tu, e fa, con la tua santissima grazia, che se proprio non può tacere, almeno sia virtuosa nel suo parlare, e che non dica mai nulla che possa offendere te e portare danno al prossimo. Ma questo ancora non basta. Muoviti, prego, la mia lingua a parlare sempre di cose buone e sante con chiunque io incontri. La lingua parla di quello che c'è nel cuore. Devo perciò riempire il mio cuore di pensieri e di affetti santi, così anche le mie parole emaneranno santità. I giudei si accorgono che in Pilato non ha fatto breccia né la citazione della loro legge né l'imputazione di sacrilegio nei confronti di Gesù. E vedendo che, anzi, è più propenso a far assolvere l'imputato che a condannarlo, si mettono a gridare: «Se lasci libero costui, non sei amico di Cesare!» Vogliono che Pilato si arrenda per amore o per forza, e poiché a nulla sono serviti gli altri tentativi, cercano di spaventarlo, minacciandolo di fargli perdere il favore di Cesare. Dobbiamo tenere presente che Pilato non ha mai visto Gesù operare un miracolo, l'ha visto solo coperto di obbrobri. Ha udito da lui soltanto poche parole e tuttavia, credendo che sia una divinità, si rifiuta di condannarlo. Invece i giudei, dopo aver assistito a tanti miracoli ed aver ascoltato la sua dottrina, si infuriano più che mai e vogliono che sia messo a morte per le stesse ragioni per le quali dovrebbero adorarlo. Ecco avverata in costoro la profezia secondo cui sarebbero arrivati al punto di non trarre alcun vantaggio da ciò che avrebbero visto e sentito. Sono forti ed incomprensibili, mio Dio, i tuoi santi giudizi, ma sempre retti. È vero che, quando l'anima arriva con la malizia ad un certo limite, tu permetti che diventi insensibile, perché ormai non fa più nulla per la sua salvezza. Ed è altrettanto vero che è la superbia il peccato per cui tu togli all'anima i tuoi doni gratuiti. Signore mio, io sono talmente superbo che ho paura di ridurmi anch'io in uno stato tale da precipitare di male in peggio se mi verrà a mancare l'aiuto col quale sostieni i tuoi eletti. Ho tanta difficoltà ad individuare questo mio vizio. Tu invece lo vedi molto bene, perciò ti supplico, per l'umiltà praticata nella tua passione, di non guardare la mia indegnità, ma solo il mio estremo bisogno d'aiuto. Abbi pietà di me. Io sono gravemente ammalato di superbia e solo tu, che sei il medico della mia anima, puoi guarirmi. Gesù, confido in te e mi metto nelle tue mani. Dovrò sempre aver paura che Dio mi tolga la sua grazia quando meno me lo aspetto, perché questa pena la merito proprio. E questo timore mi permetterà di umiliare la mia superbia.